Per quanto riguarda le parole sicure, lì ci sono tante discussioni, per esempio sapete bene come uno dei casi classici sia le beatitudini, detto beati i poveri in spirito, beati voi poveri. Oggi vedremo durante l'omelia, durante il Vangelo del giorno, quando si dice se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà cose buone, dice Matteo, darà lo Spirito Santo, dice Luca. Allora, qui c'è una... non lo sappiamo. Io credo che il parere, anche avendo studiato queste cose, sia che ci sia una certa verosimiglianza, una buona sicurezza nel dire che sono parole di Gesù che sono state poste, chiaramente in modo ritmico, per scandire capitolo 8, 9, 10, si trova in Marco, Matteo e Luca, cioè proprio per scandire la narrazione. Però credo che sia qualcosa che è rimasto impresso, questo annuncio così folle, addirittura in quella forma dicevamo il figlio dell'uomo nelle mani degli uomini, lo uccideranno e dopo che si è ucciso risorgerà, deve essere talmente stato incredibile per i discepoli che lo hanno riportato come parole uscite dalla bocca di Gesù. Poi, quanto a dire il contesto sicuro, l'occasione, il luogo, su queste cose purtroppo non possiamo avere. Credo però che sia una... E dobbiamo sempre immaginare anche questo, che spesso lo dimentichiamo, non c'è stato bisogno di scrivere i Vangeli per 40 anni, tra il 30 e il 70, erano gli eventi ancora gli apostoli, i testimoni, allora poi a un certo punto si è messo per iscritto e si è cercato di esprimere l'essenziale.
Che Gesù finché ha potuto è sfuggito,
certo,
è scappato. Ecco, ha cercato di evitare questa fine, che però ecco, ha accettato per restare fedele, quindi non scendere a compromessi,
certo,
con il suo insegnamento, quindi quello che appunto dicevi ieri. No?
Questo è ancora più chiaro nel Vangelo secondo Luca, quando appunto non vuole scendere a compromessi, va avanti fino alle estreme conseguenze. C'è il versetto di Luca 9,51 in cui si dice, che è proprio il punto di svolta del Vangelo secondo Luca, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli indurì il suo volto per mettersi in cammino verso Gerusalemme. La nuova traduzione italiana è prese la ferma decisione di mettersi in cammino. In realtà è indurì il suo volto come il servo del Signore, che ha il volto duro come pietra, quindi è il suo essere determinato ad andare a Gerusalemme, come dicevi bene tu, padre Tobia. Non significa che Gesù fosse felice o godesse in questo, però indurisce il suo volto, si fa risoluto, deciso per andare a compiere quello che lui sente essere la sua verità, costi quel che costi.
Come si fa a dire oggi, si parla prima ancora di lui, che la messa è il sacrificio di Cristo?
Sfonda una porta aperta con me. Anche qui bisognerebbe avere, cioè io voglio anche essere chiaro, perché so bene che ci sono questo linguaggio, un linguaggio di secoli della Chiesa, quindi non è che possiamo buttarlo via, arriva l'ultimo esegeta, dice il sacrificio non vale niente, via, boom, basta. La messa è l'agape, la messa è tanti altri elementi che abbiamo scoperto dopo il concilio. Io credo che possiamo ancora dire che ci sia un'offerta di Cristo, anche se, ripeto, io non in tedesco, ci sono queste parole nell'istituzione, come si dice?
Offer.
Hingabe.
Dunque,
das ist mein
Pro essere
Questo deve non essere, cioè quello che in italiano è offerto in sacrificio per voi, come in tedesco
leben nel Führer hingegeben wird,
gegeben wird
è la mia vita
che è data per voi, gegeben wird. Ecco, questa è una traduzione, quindi non c'è, almeno a livello liturgico i fedeli che sono qui non sentono la parola sacrificio, no? Quindi credo che occorra spiegare ai fedeli che si tratta di comprendere questa espressione, se ancora la si usa, per dire che è il modo in cui Gesù offre la sua vita fino alla fine. Basta leggere, basta, come vedremo oggi pomeriggio, spiegare loro Giovanni 13,1. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine, mentre era a tavola, ed ecco la lavanda dei piedi. Il suo amore fino alla fine, il suo dare la vita.
Il dono totale.
Esatto. Il problema è, anche qui, non so, qui proprio una questione culturale, non so negli ambienti in cui voi esercitate il ministero, se voi dite sacrificio della messa, cosa suscitate negli uditori? Cosa capiscono? Cosa intendono? Non lo so. In Italia, per esempio, credo che ci sia, poi ci sono preti di voi che vengono dal sud Italia, Napoli, Puglia, Palermo, e magari sapete la cultura che c'è al sud è diversa. Al nord, a Torino, dove vivo io, quelle zone lì, parlare di sacrificio di Cristo, del sacrificio della croce, ha un significato. Al sud penso abbia un altro significato. Quindi si tratta sempre di arrivare a decodificare. Sitzin Leben.
Però se adesso, allora, proprio la parola sacrificio, rendere sacro.
Rendere sacro.
No? Se forse anche questo, scoprire il senso di quella parola.
Però io
la madre qui, che chi ci rende sacro il suo tempo.
Io qui ho un insegnamento del mio professore con cui ho fatto la tesi all'università, quindi ormai 22 anni fa, e lui diceva, e anch'io quando ero giovane, avevo una grande, ancora in parte, ma un grande amore per le etimologie delle parole. E lui mi ha scritto, che ricordo come se fosse oggi, a margine di una mia affermazione, le deduzioni semantiche su base etimologica vanno accuratamente verificate. Cioè, le deduzioni di senso semantiche fatte sulla base dell'etimologia di una parola vanno accuratamente verificate. Io so bene che, per esempio, questo poeta che scriveva quella cosa su cui discutevo con mio fratello sul rendere sacro, oppure c'è una poetessa italiana di grande qualità che è morta giovane, Cristina Campo, la quale parlava del sacrum facere. Ecco. Però va detto che credo che ormai nel parlante medio italiano, penso anche tedesco, occidentale, pur con i dovuti sitzinleben, quando uno sente dire sacrificio, il termine sacrum facere
non è una cosa piacevole,
e soprattutto non rendere sacro, cosa vuol dire poi sacro? Quindi è un discorso complesso. Io per conto mio cerco sempre, se non lo spiego, di non usare questa parola, perché so che è fonte più di malintesi che di altro. Poi d'altra parte so bene che c'è la vita anche qui, sapienza popolare. Facciamo dei sacrifici quotidianamente, tiriamo la cinghia, facciamo sacrifici, lo sappiamo bene.
Qualche volta, mi sembra diciamo che questo gesto nel Giovedì Santo, da qualche parte ho letto, si può anche saltare, non è?
Il gesto della lavanda.
Invece questo gesto l'ho visto, dato che in passato ho frequentato i gruppi del RNS, no? Per esempio un anziano chiamato Tarcisio Mezzetti,
è morto. RNS sono i gruppi
rinnovati dello Spirito Santo. Ecco, usano questo gesto come terapia, cioè come curare le ferite del cuore, della vita, anche dei peccati. Cioè lo usano in ritiri spirituali, ecco, e alla fine, dopo una preparazione, nel spiegare bene, bisogna lavarsi i piedi di uni di altri, cioè da dire, è imprimerlo, cioè il problema è anche pedagogico, cioè tutto questo qua, in cena d'ombra, che dobbiamo dire? Gesù istituisce il sacerdozio, Gesù istituisce l'Eucaristia, però dico, questi gesti così belli, cioè qualcuno dice addirittura la reliquia dei cristiani, Gesù ci lascia il grembiule, il catino, ecco, questo, cioè, tu questo sei cristiano, ma non montate la testa, tu sei questo, sei uno schiavo per amore, insomma. Però poi dappertutto, ma eccetto questo Uber Renese, nella mia vita, se c'è totale, come viaggio 32 anni, mai visto da nessuna parte, cioè i gesti morti, cioè per dire, perfino nel messale, quasi quasi, come dire, poi noi abbiamo un piede, non so se lavate i piedi, quella cosa che mi hanno fatto a scoprire, con qualcuno dice no, cioè tu mi passi i funghi, io pretendo un asciugatoio per piede, addirittura. Insomma, sono veramente schizzinosi se i cristiani, non è che ci devo lavare i piedi, insomma, ma ogni piede deve avere il suo pizza, c'è cioè una caterva di
precauzione.
Insomma, cioè, questi gesti che fini stanno facendo di Gesù, se sono più sicuri, come tu hai detto, delle parole, ma gesti no, andiamo più tranquilli che se andiamo su questa strada. Come valorizzarli, cioè per dire.
Questo ad esempio è un. Per esempio, da quando c'è Papa Francesco, lui ha preso questa abitudine di fare la lavanda dei piedi nelle carceri o a persone, agli ultimi, disprezzati, ha rimesso in auge il valore proprio di gesto verso chi non conta nulla, di chi è più in alto che si piega verso chi è più in basso che non conta nulla. C'è nelle comunità monastiche, c'è ad esempio il dibattito su se debba essere solo l'abate, il priore a farlo, oppure se non ci si debba, come Gesù ha detto, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri, perché allora, e c'è testimonianza in alcuni monasteri durante la storia, soprattutto nel Medioevo, in cui c'erano reliche, testimonianze di lavande di piedi reciproche tra fratelli, tra sorelle.
Ma quel gesto, quello fa parte, vabbè, questa è una cosa pastorale, non è un fatto bene, però comunque è una cosa che si fa all'interno di un cammino,
certo.
Non è che si fa ad ogni ritiro, e si chiama seminario di vita nuova. Coloro che vogliono, desiderano di far parte di, diciamo, di quel gruppo di momento, fanno un seminario per ricevere poi alla fine le funzioni. Quindi è un cammino che si fa, non è che si fa all'interno dei ritiri. Poi anche noi stessi, per esempio, per quanto riguarda la lavanda dei piedi, non è contemplato, cioè nel senso che c'è, però si può anche omettere. Infatti in alcune parrocchie anche nostre tedesche non si fanno, cioè per queste pratiche, insomma, non è obbligatorio. È un bel gesto, però comunque non è, secondo me assume il senso vero quando lo capisce, non così.
Oggi poi spiegheremo meglio il rapporto all'Eucaristia. Bene, e oggi pomeriggio c'erano le variazioni di orario, giusto?
Sì, c'è il caffè alle 14.30, cioè mezz'ora prima, in modo che alle 15 iniziamo e possiamo anticipare poi la liturgia penitenziale alle ore
16.30.
In chiesa
grande.
Quindi facciamo messa che oggi sarà presieduta da Don Miete, che ricorda quest'anno i 30 anni del suo sacerdozio e i 60 anni di vita.
Sono 90.
E poi sì, quindi messa e liturgia penitenziale in chiesa, e poi vedremo chi si mette a disposizione, se possiamo confessare l'uno con l'altro, cioè lavarci i piedi l'uno con l'altro, o fissare alcuni che accettano di essere i confessori del pomeriggio. Mi diceva Don Angelo, è disponibile. Chi è disponibile? Don Danilo è disponibile, oppure ognuno va da chi desidera, diciamo, senza nominare dei confessori ufficiali. La Chiesa, penso, dicevo, sono più confessionali in fondo. All'ingresso della Chiesa lì sono solo confessionali, e poi c'è anche dall'altra parte una stanza, di